Dopo anni di preparazione, dunque, è arrivato per i nostri amici, per Eugenio, Matteo, Pietro, Franco, il giorno della ordinazione diaconale. E hanno tanto riflettuto sul significato di quello che stavano per ricevere, ma questa sera il Signore vuole rivolgersi a tutti noi per dire quanto ci riguarda anche la loro chiamata, quanto ci riguarda il diaconato che hanno ricevuto. Lo dico prendendo alcune espressioni molto forti, potenti, che la parola di Dio questa sera ha rivolto a noi. Paolo, San Paolo, si riconosce servo di Cristo Gesù, come lo è il diacono, apostolo per chiamata. Chi è che aveva chiamato San Paolo? Qualcuno l'aveva chiamato? Sì. Chi aveva chiamato San Paolo? Lo sapete, perché è famosa quella chiamata che a un certo punto è talmente potente che vola giù dal cavallo. Chi era stato? Lo sapete, forse lui stesso non lo capiva subito, ha chiesto spiegazioni, ma la risposta gli è arrivata: sono io che tu perseguiti. Era Gesù stesso che lo chiamava. E loro chi li ha chiamati? Giustamente la loro chiamata è arrivata attraverso la comunità cristiana, la Chiesa, attraverso una parrocchia che li ha indicati e il parroco particolarmente che ha rivolto a loro questa chiamata. Volete diventare diaconi per la Chiesa e per il mondo? Ma in realtà è sempre Gesù che si è servito della comunità cristiana per chiamarli. Quindi anche loro, come San Paolo, sanno che Gesù li ha chiamati. Cioè non sono semplicemente persone a cui è stato chiesto di fare qualche cosa per gli altri, anche qualche cosa di importante, di utile, ma è Gesù che li ha chiamati. E questa è una cosa immensa, eh? Forse per noi che siamo così abituati alle messe, alle preghiere, alle riflessioni, allo studio, tutti voi, anche i più giovani, rischiamo che questa parola non ci faccia più tanto impressione. Gesù ti chiama. Chiama te. Beh, in questo caso partiamo da loro. Chiama loro. Colui che ha fatto il cielo e la terra, che era prima della creazione del mondo, li ha chiamati. E li ha chiamati per che cosa? Finisce questo brano che abbiamo ascoltato di San Paolo con un'altra chiamata. Paolo si rivolge a tutti quelli che sono a Roma, amati da Dio e santi per chiamata. Anche loro dunque sono chiamati. Anche voi, anche noi siamo chiamati da Dio per essere santi, che è una parola grossa, che noi volentieri applichiamo agli altri quando li vediamo magari bravi, grandi, meglio ancora se sono morti, perché così siamo sicuri che dopo non succede più niente di imprevisto, ma stentiamo a riconoscere di essere noi i destinatari di questa chiamata. Chiama te, chiama me a essere santo. Ecco, siccome noi comprendiamo tutta la sproporzione, la Lucia è già santa, sì per chiamata, come ha detto San Paolo. Il Signore la chiama a essere una vera santa, come anche tutti noi. Parto dal più piccolo che vedo qua davanti, più giovane, ma per dire siamo tutti oggi consapevoli che accogliere l'invito di Dio significa proprio questo: staccarci dalla mentalità del mondo che si preoccupa solo di cose che finiscono, e tante anche finiscono male, come la nostra stessa vita è destinata a finire male, cioè a spegnersi. Ecco che il Signore ci chiama fuori da questa condizione di morte, che appunto nella sua misura più grande e più drammatica è proprio quella della fine della nostra vita. Ma la fine della nostra vita succede tante volte, quando io mi sbaglio a fare qualche cosa e dico: ah, questa è andata. Non so se a voi capita di rimanerci molto male quando una cosa non funziona, quando avete fatto o detto qualche cosa che non avreste voluto fare o dire, quando avete subito qualche cosa, che quando non sapete cosa fare o dove andare, non c'è qualcuno che vi riconosce. Bene, il Signore viene proprio per portarci fuori. Siete amati da Dio e santi per chiamata, dice San Paolo. Oggi uno degli ostacoli più grandi a riconoscere questa chiamata e a viverla mi pare che sia proprio l'egoismo, pensare solo a sé, per sé, pensare in piccolo e avere paura di impegnarsi, paura di fare, paura di scegliere persino. Ecco perché il Signore chiama qualcuno perché sia, ecco, e qui andiamo al Vangelo. Come fa Gesù a salvarci dalla morte? Come fa a salvarci da un mondo di egoisti, di egoismi che abbiamo anche dentro? Ha una bacchetta magica? Decide di fare il miracolo? Non so se a voi è capitato, non so se c'è magari una ragazza un po' che si sente un po' robusta e che si sogna che ad un colpo il giorno dopo è magrissima, oppure un ragazzo che è il più piccolo e che si sogna di essere un gigante che guarda tutti gli altri così, perché se no, e quell'altro che fa fatica a scuola, che si sogna che tutto, non so, Gesù guarisce così, cambia il mondo così, come in un sogno, con un miracolo, come fa? La gente era curiosa di capire come faceva, al punto che si accalcavano attorno a lui, diceva. E nonostante questo, il segno mi sembrava apprezzabile. Gesù poteva essere contento che tutti andassero a vederlo, a sentirlo, a capire, e invece li sgrida. Dice: ma cosa vi aspettate? Questa è una generazione malvagia, vuole un segno impressionante per poter cambiare, vuole qualche cosa di schiacciante che succede quasi indipendentemente da noi, per cui tutto è diverso. E invece no, dice Gesù, un segno c'è, ed è un segno che prende in prestito dalla storia che il popolo ebreo conosceva molto bene, di Giona. Giona, che fine aveva fatto, ve lo ricordate? Quando scappava, poi è andato sulla barca, lo buttano giù dalla barca, e a un certo punto arriva un pesce grosso, diciamo una balena, nei cartoni animati una balena, lo mangia e resta nel ventre della balena per 3 giorni. Poi appunto sappiamo che esce fuori, la balena lo sputa fuori, ma questo è il segno di quello che avverrà anche nella vita di Gesù. Per 3 giorni e 3 notti, chiuso, morto in un sepolcro. E infine, appunto, risuscitato. Questo è il segno, dice Gesù, non ce ne sono altri. Non aspettatevi che io venga a fare senza di voi, a fare al posto vostro. Io sono il segno che Dio mette perché ciascuno di noi, ciascuno di voi possa rialzarsi. Sei stato egoista, sei stato storto, bene, Gesù è venuto, ha preso su di sé il nostro fallimento, la nostra cattiveria, e come l'ha presa su di sé, l'ha accettata, non si è ribellato, e Dio lo ha risuscitato. Questo segno è Gesù stesso. Quindi Dio agisce così, agisce attraverso il segno che è Gesù. Bene, torniamo allora ai diaconi. Che cosa sono? A loro volta è Gesù che vuole manifestarsi in loro. Sono il segno di Gesù servo. Gesù ha tanti doni, tante qualità, che risplendono anche in tante persone. Nei diaconi in particolare vuole risplendere il volto di Gesù servo, di Gesù che non è venuto per farsi servire, ma per essere a servizio, per ricostruire appunto quello che l'egoismo, che l'individualismo, che la cattiveria ha invece lacerato, ha diviso. Saranno particolarmente a servizio del corpo di Cristo, della Chiesa, proprio per la comunione. Quindi immaginiamo tutti, a partire dalle loro famiglie, di vedere proprio già fin da ora questo frutto che il Signore ha voluto anticipare, delle famiglie dove ci si fa gara a servire. Ma questo serve per tutta la comunità, perché tutti siamo chiamati a questa misura di santità. Ecco, il dono del diacono allora è per noi una grazia e anche un impegno. Se il Signore oggi ha chiamato dei diaconi è perché c'è bisogno di persone così, perché così si ricostruisce il mondo e lo si riapre al paradiso. Perché diciamo la verità, quando siamo egoisti, dentro di noi mette le radici l'inferno. Ecco, si vede solo dai pensieri, dagli sguardi, dalle facce che abbiamo. E quando ci sono delle piante infernali che vengono su e che ci fa star male. Ecco che il Signore manda, anzi viene a guarirci attraverso i diavoli, che vogliono vivere il servizio non come una fatica, come qualche cosa che gli è strappato, ma come la gioia di Gesù che ci viene incontro, che ci vuole liberi, anzi santi.